You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, e in collegamento telefonico c'è Max, l'inestimabile Max. Ciao a tutti ragazzi.
Cari alieni vicini e lontani, buonasera su qualunque pianeta voi siate. Come potete ascoltare, questa sera non è con noi lo stimato Miles, prigioniero su Kronos, ma abbiamo con noi Sofia, reduce dalla DeepCon 20.
Già, sì.
Allora Sofia, come è stato incontrare l'attrice, l'ospite principale, Nicole De Boer?
Beh, è stata un'esperienza bellissima, così come è stato bellissimo partecipare alla convention. Scusate, ma ho ancora i postumi di tre giorni di convention. Comunque è stato veramente bellissimo e vorrei ringraziare tantissimo le persone che mi hanno permesso di andare, tra cui anche Omar di Fantascientificast.
Beh, di questo parleremo comunque in una puntata speciale. Tutta la DeepCon 20 la affronteremo in una puntata speciale dedicata proprio in particolar modo all'ospite principale Nicole De Boer e all'esperienza in sé, però una domanda te la vogliamo comunque fare. Com'era l'umore, com'erano le sensazioni riguardo a Discovery, proprio a questi episodi che stiamo vedendo in questo periodo, tra i fan presenti alla DeepCon?
Beh, diciamo che ci sono state un po' di opinioni un po' contrastanti, ecco, diciamo che se vogliamo parlare di età, io ero la partecipante più piccola, almeno credo di esserlo stata, e quindi forse ero un pochino, ho fatto un po' da ventata di aria fresca portando anche la mia passione per Discovery. Però comunque in generale i commenti sono tutti quanti positivi. Ho trovato molte persone che la seguono, magari non l'adorano particolarmente, però comunque che sono incuriosite dallo sviluppo degli eventi. Ma vi dico, ne parleremo, come avete detto giustamente voi, successivamente.
in una diretta speciale. Vi ricordo che potete seguire questa nostra live dalle pagine Facebook di Star Trek Discovery Italia e TG Trek e a partire da mercoledì anche su Fantascientificast e sul nostro canale YouTube. Magari lasciateci un'iscrizione di supporto al canale. Allora, questa sera recensiremo il nuovo episodio The Red Angel, l'angelo rosso di questa seconda stagione. Ma cominciamo subito a salutare i primi di voi collegati con noi, che sono Fabrizio Secchi, Davide Piscillo, Ivan Salvaggio, Daniele Colantoni, Davide Caldarelli. Buonasera a tutti. Allora, ragazzi, cominciamo a dare un voto a questo episodio. Io comincio dando un 7. Sinceramente, l'episodio in sé, fino a un certo punto, per me era da 8. Poi, arrivato a un certo punto, il mio voto è crollato. Ma senza fare spoiler. Sofia?
Io mi tocca dare 7, cioè, sono rimasta un po' combattuta sul voto da dare. All'inizio pensavo di dare addirittura un 6,5, quindi di abbassare incredibilmente la mia lista di voti, che sono sempre stati molto alti. Però ci ho ripensato, ci sono delle cose per cui vale la pena dare un 7, e infatti poi ne parleremo, ma c'è soprattutto una parte che no, assolutamente no. Quindi ne parleremo approfonditamente all'interno della diretta. Tra l'altro, ricordiamo a tutti quanti che all'interno di questa diretta, come in tutte le altre nostre fantastiche dirette, ci saranno degli spoiler. Quindi, se non avete ancora visto l'episodio 10, andatevelo a recuperare su Netflix subito. E poi venite a seguirci, tanto comunque la diretta non scappa.
Max?
Il mio voto è basso, come è basso anche il vostro, solo che io sono più severo e io mi assesto su un 6. L'episodio l'ho trovato troppo frammentato, con alcune parti sconnesse da tutto il resto del discorso e quindi non l'ho apprezzato particolarmente. Anche se, devo dire, la rivelazione finale non mi è dispiaciuta.
Ma penso. Leggo un paio di commenti, leggo un paio di voti. Ivan Salvaggi dà un 7,5, Davide Piscillo gli dà un 7,5, Fabrizio Secchi gli dà un 9. Ma insomma, dai, tutti voti alti. Davide Piscillo ha detto un 7,5, ma a causa di un errore. Quindi penso che voto io
A
abbia penso che voto
questo
io
punto
abbia
vogliamo sapere qual è l'errore, Davide,
ormai.
Allora, ragazzi, cominciamo subito a introdurre la prima scena dell'episodio con il discorso di commemorazione tra i membri dell'equipaggio. Come sappiamo, ci ha lasciati a Iriam, e ogni membro ha detto la sua, insomma, su questo fantastico personaggio che ci ha lasciato. Cosa ne pensate anche voi?
Guarda, Jared, la scena è toccante, ben costruita, con il capitano che parla per primo e poi tutti gli amici che parlano successivamente, e ogni aspetto del discorso in realtà si riferisce sì al funerale di Airiam, ma anche ai drammi personali che vivono tutti questi personaggi. Quindi è un discorso che è specchiato ed è quindi molto pregevole. Il funerale in sé prende un po' spunto dal funerale di Spock, che abbiamo visto nei film classici, e addirittura arriva a ricalcare anche un elemento particolarissimo del funerale di Spock, che è quello della musica, del momento
Sì.
musicale o cantato. L'ho trovato molto toccante. Continuo ad avere un piccolo dubbio sul personaggio di Airiam, ovvero ce l'avete mostrato troppo poco per poi darle tutta questa importanza. Avevamo bisogno di più Airiam prima, secondo me. Ora diventa un po' eccessivo. Ma sentiamo anche che cosa ne pensa la nostra esperta cinematografica, Sofia.
Mi lusingate. Allora, io posso dire che questa è stata sicuramente la scena che mi è piaciuta di più all'interno di tutto l'episodio. Quando l'ho guardata ero a bocca aperta e non dico che mi sono commossa, perché, come dice anche giustamente Max, abbiamo avuto troppo poco tempo per affezionarci effettivamente ad Airiam, nonostante comunque a me come personaggio piacesse. non ho avuto il modo di sviluppare un legame come quello che posso avere con, magari con Sarek, mettiamola lì. Però diciamo che allora sì, come apertura è molto molto bella, e più che altro io ho visto anche tutti i vari discorsi che fanno i vari personaggi, quando appunto come discorsi d'omaggio si può dire, io li ho visti non tanto rivolti, cioè sì anche rivolti verso Arian, ma anche rivolti comunque in generale alla flotta, e questa cosa mi è piaciuta molto. La parte di Saru che canta, avevo paura perché avevo sempre la solita paura che mi cadessero in una cavolata, e invece secondo me è stata proprio la ciliegina sulla torta, quindi non mi dilungo oltre, per me questa scena valeva tutto l'episodio, ecco, poi da lì sono partiti i problemi.
Guarda, la scena in cui Saruk canta credo sia ispirata molto a Game of Thrones, soprattutto ricorda molto l'inno dei Lannister, The Reign of Castlemere, credo si pronunci così. E soprattutto sappiamo che è cantata dallo stesso Doug Jones questa canzone.
Ma che bello.
Comunque a titolo personale anche secondo me questa scena è la più bella dell'episodio, infatti ero partito e ho detto vabbè dai, qua è da 8 e mezzo, almeno la prima scena ero partito in quarta. Qualcosa da aggiungere, ragazzi?
Che se tutto l'episodio si fosse mantenuto ai livelli di questa scena gli avrei dato un 9, saremmo andati a dritto.
Già da questa scena iniziamo a vedere il nuovo Calder, sempre più nuovo in realtà, tra i vari personaggi presenti, vediamo questo Calder che, a detta di alcuni nei vari gruppi che frequentiamo, sembra allinearsi, almeno per quanto riguarda il vestiario, sempre di più verso la sezione 31.
Davvero?
Vero, non ci avevo fatto caso, è vero.
Poi molto così, tutto vestito in cravatta, no, in cravatta no, però in giacca e camicia, tutto nero. Leggo un commento, Daniele Colantoni dice: stavolta la mia opinione sulla puntata è un misto di ciò che avete detto voi. Alla puntata di Down 7 è troppo frammentato come episodio, la scena del funerale di Saru intorno alla canzone del suo popolo è stata veramente bella. Davide Piscillo ci dice: se si presuppone che Michael è l'angelo rosso che viene dal futuro, è inutile che gli tendano una trappola tanto là, Michael del futuro già lo sa.
Bravo, un applauso, Davide, la penso esattamente come te.
Ma magari di questo ne possiamo parlare anche più avanti con più tranquillità, tanto.
Con la scena successiva. Allora, direi che se per Arian il funerale è tutto, andiamo alla scena successiva, con Burnham che incolpa sostanzialmente Tyler per i crimini, almeno passivamente incolpa Tyler per i crimini della sezione 31. Questa scena nel turbo ascensore. Cosa ne pensi, Sofia, di questa scena? Ti è piaciuta? Ti ha fatto storcere il naso?
Ma allora senti, partiamo sempre dal presupposto del fatto che secondo me Tyler è, poverino, il personaggio che hanno piazzato nella sezione 31 perché non sapevano dove metterlo, almeno io rimango di quest'idea, non ce l'ho con lui, però secondo me è così. Però diciamo che questa scena a me è piaciuta, più che altro in realtà tutto il confronto che si sviluppa tra Burnham e Tyler all'interno di questa seconda stagione, soprattutto di questa seconda parte della seconda stagione, perdonate il gioco di parole, mi sta piacendo. Era una scena che secondo me poteva avere del potenziale, perché comunque è giusto che alla fine Michael continui ad avere comunque alla fine dei dubbi nei confronti di Tyler, perché chiunque li avrebbe, cioè parliamoci chiaro, chiunque li avrebbe. Quindi anche qui si comincia bene, ma poi come vedremo più avanti succede una cosa che anche lì a me ha fatto storcere il naso. Capisco che quella cosa di cui poi parleremo sia successa data dal momento, però anche no. Quindi lascio la parola a Max.
No, Max, chiedo sull'argomento successivo, che praticamente, aspetta, facciamo un'introduzione molto brevemente. Allora, nel prossimo argomento praticamente in sala tattica alcuni membri discutono di come sia stato possibile questo attacco da parte della sonda su Arian. Nel frattempo dal corpo di Arian riescono a rilevare un codice legato al progetto Dedalo. Il file contiene una sorta di traccia bioneurale dell'angelo rosso che, a quanto analizza il dottor Calber, ha un riscontro del 100% col DNA di Michael. Allora Max, a te la parola.
Sì. Allora, Anche qui abbiamo dei problemi, va bene. Abbiamo trovato, grazie alla solita Tilly che fa i suoi miracoli ogni volta, abbiamo trovato questa coincidenza bioneurale al 100% con Michael. Ok, lo schema bioneurale dell'angelo rosso è quello di Michael e subito dopo Calber ci dice che è talmente particolare che non è replicabile e quindi in un certo senso ognuno c'ha il proprio, è una sorta di impronta digitale che ogni persona ha. Alla fine scopriamo che questa era una bufala, una panzana e non sappiamo ancora, non abbiamo ancora spiegazioni. Mi chiedo perché hanno introdotto questa informazione in questo momento, se poi la smentiscono alla fine della puntata, o c'è qualcos'altro che ci spiegheranno più avanti, oppure è un palese errore di scrittura. Un'altra domanda che io mi pongo, sempre a livello di estetica quasi, è perché interpellano Calder? C'è una dottoressa, il capo del dipartimento medico è la dottoressa Pollard, perché hanno tirato fuori Calder dal congelatore tanto per farcelo vedere?
Questa è sicuramente una bella domanda. Ma è dura da rispondere, evidentemente è un po' come Neelix, cioè con tutto l'equipaggio che c'era della Voyager comunque si interpellava sempre anche Neelix.
E una risposta ce l'avrei: hanno dei personaggi a cui non sanno cosa far fare, Tyler l'abbiamo detto prima e adesso c'è anche Calber in questa situazione, cioè li hanno, devono usarli perché li hanno tratteggiati in qualche modo ed è necessario continuare a farli vedere al pubblico, però alla fine dei conti servono veramente, veramente a poco. Lo stesso Tyler, prima, il personaggio inutile di cui parlava Sofia, il personaggio inutile è una mia dicitura. In fine conti, secondo me, in questo episodio ha una parabola molto semplice di riavvicinamento a Michael, ma solo per un motivo, perché nei prossimi episodi torna Lerel e dovrà avere una sorta di gelosia nei confronti di Michael. Ed è una trama da soap opera più che da serie di fantascienza come può essere Star Trek, secondo me. Ma mi fermo qui.
Ma diciamo che Tyler aveva molto senso nella prima stagione. Questa stagione qua effettivamente è buttato lì. Diciamo
sì, l'ho detto, non è che è un personaggio inutile, che semplicemente secondo me non sapevano esattamente che cosa farne. E questa cosa io l'ho riscontrata molto di più in Tyler rispetto che a Calber. Perché ti dico, è vero, è strano, o comunque forse si può dire è quasi sciocco che loro chiedano continuamente aiuto in questa situazione a Calber invece che alla dottoressa di bordo, che sappiamo che c'è. Però non lo so, ti dico, non mi ha fatto storcere così tanto il naso, così come mi ha fatto storcere il naso la scena appunto di cui parleremo dopo, che ha come protagonista anche Tyler, ecco.
Saluto sì. Giusy Morabito che ci dice: perché Calber non ha nemmeno la divisa?
Questo perché non l'hanno ancora reintegrato, lo dicono, non è, per quanto non ancora reintegrato, chiediamo a lei, così.
Ma... vabbè, dai, andiamo avanti con gli argomenti. Allora, andiamo avanti con gli argomenti con Leland e Georgiou che salgono a bordo della Discovery. Allora, cosa dire su di loro? Innanzitutto che l'angelo rosso è una creazione della sezione 31. E c'è anche un collegamento con Voyager, giusto Max?
Beh sì, nel momento in cui affrontano tutto il discorso dell'angelo rosso emerge dalla bocca di Leland e della Georgiou che la sezione 31 in passato, 20 anni prima, aveva messo in cantiere il progetto Dedalo per cercare di investigare su eventuali incursioni nella linea temporale che avessero dato una spinta culturale o tecnologica a determinate culture. Abbiamo nei vari anni di Star Trek degli esempi in cui questa spinta, questa contaminazione culturale è effettivamente avvenuto. La rete ha subito rilevato come nell'episodio doppio futuro anteriore Future's End della terza stagione di Voyager ci fosse proprio una situazione di questo genere, ovvero che una nave temporale della federazione proveniente dal XIX secolo, la USS Eon, comandata dal capitano Braxton, precipiti nel 1967 e la sua tecnologia venga utilizzata da una persona dell'epoca per far fare il salto nel mondo dell'informatica alla cultura della Terra dell'epoca. La Voyager poi si ritrova ad investigare, però non può far altro che constatare che se non ci fosse stata questo incidente temporale, probabilmente la Terra non avrebbe avuto l'era informatica così presto. Ma senza andare a cercare Star Trek Voyager, possiamo andare a vedere il film Star Trek 4 rotta verso la Terra, quando Scotty fornisce la formula dell'alluminio trasparente alla Plexicorp, ad esempio. O quando Deep Space Nine, nell'episodio Mini Verdi, Rom, Nog e Quark finiscono nel 1947 a Roswell.
Esatto.
Di contaminazioni nella saga di Star Trek ce ne sono tantissime. Non a caso poi esiste un ufficio temporale che indaga anche proprio su questo e lo scopriamo in Deep Space Nine con i due inviati Dalmer e Laxler, mi sembra che si chiamassero, che erano i nomi incrociati di Scully e Mulder all'epoca.
Comunque diciamo che la creazione di questa tuta dell'Angelo Rosso è stata creata per avere un vantaggio strategico. E da quel che sappiamo, questa tuta emette radiazioni tetrioniche che limitano anche le comunicazioni radio estensorali, quindi Spock con la fusione mentale non è riuscito a percepire chi fosse.
Mm-hmm. Anche le radiazioni tetrioniche sono una cosa ricorrente in Star Trek, delle radiazioni che provengono, delle particelle che provengono dal subspazio e quindi sono instabili in qualunque universo concreto, ecco. È bello trovare tutti questi riferimenti che si ripetono perché effettivamente rendono coerente il mondo di Star Trek, ecco.
Ma questa scena a voi sinceramente è piaciuta? Sinceramente io l'ho adorata, questa parte legata alla creazione dell'Angelo Rosso. Perlomeno sappiamo che non è un angelo, è questa almeno è la cosa più positiva.
Posso fare una battuta?
Prego.
È un angelo del focolare.
Mi fare ridere che ho la tosse. In diretta se la fate ridere.
Prego Sofia.
No, vabbè.
Ma ti dico, a me questa scena mi è piaciuta, cioè ti dico, non avevo fatto molto caso, ma questo appunto perché essendo io più giovane all'interno del fandom, avendo visto meno cose rispetto a voi, non avevo fatto caso a tutti questi collegamenti. Però sinceramente nel complesso mi è piaciuta, infatti ti dico comunque alla fine anche la spiegazione del perché Spock non può parlare con l'angelo è plausibile e mi fa piacere che sia diventata plausibile proprio per un diciamo discorso di scienza più che per un discorso di è un angelo, un'entità, quindi te non ci puoi parlare. Cioè se l'avessero mantenuta lì l'episodio per me sarebbe veramente sceso e,
come direbbe Spock, ha una certa logica tutto questo,
quindi... esatto. Guarda, ti dico, il personaggio di Spock in questo episodio si può dire che non si è visto tantissimo, cioè comunque è presente, mi sembra che fosse un pochino, almeno io ho percepito un pochino meno presente rispetto agli scorsi, però mi è piaciuto molto. Cioè, se devo trovare dei punti di forza per questo episodio, Spock è uno di questi, perché veramente mi sta convincendo sempre di più. Quindi bravo Spock, bravo Ethan Peck, ottimo lavoro.
Concordo con Sofia.
Oddio, addirittura.
Leggo un paio di commenti. Daniele Colantoni ci dice: Max è un essere mitologico, metà uomo e metà enciclopedia.
È l'età che mi frega.
E Davide Piscillo ci dice che a lui la scena è piaciuta. Ok, andiamo avanti con la prossima scena, che sinceramente l'ho trovata molto imbarazzante. È la scena in cui sostanzialmente Stamets spiega a Giorgio come catturare questo angelo rosso e Giorgio dà anche delle rivelazioni sullo Stamets del suo universo specchio. Dice che addirittura fosse pansessuale e che i due si fossero divertiti molto insieme, probabilmente avranno fatto anche delle orge sotto le righe, insomma si intuisce questo. Max, cosa ne pensi di questa scena?
La domanda che mi nasce spontanea è: a che serve? A che cosa ci è servito sapere tutto ciò? Sì, è divertente, è un bel siparietto, alleggerisce molto il personaggio della Georgiou, ci fa capire l'imbarazzo che sussiste ancora tra Stamets e Calber, nonché la gioia di vedere le smorfiette di Tilly. Sì, ma a livello di portare avanti la storia, questo siparietto non serve a nulla. E si fa fatica anche a pensare quale possa essere un'eventuale implicazione futura, nel senso, se questi due torneranno assieme bene, se non torneranno assieme pazienza, ma tanto alla fine dei conti non mi sembra che l'universo cambi colore se questa coppia si ricostituisce o meno, ecco.
Ma sicuramente per la spiegazione di come catturano l'angelo quello ha il suo senso, tutto il resto l'ho trovato un po' imbarazzante, ma anche per lo spettatore. Cioè, sinceramente mi ha dato un senso un po' di cringe. Tu, Sofia?
Ma allora, senti, io vado, diciamo, in parte... Allora, sono d'accordo con voi sul fatto che comunque alla fine la spiegazione appunto della cattura dell'angelo l'ho trovata molto molto interessante, e infatti sono stata curiosa fino all'ultimo di vedere se effettivamente questa cosa avrebbe funzionato o meno, perché mi ha preso, perché Dio buono, è una stagione che sto aspettando di vedere questo diavolo di angelo, quindi chiaramente se tu mi dai una, se tu mi spieghi come si può catturare, e poi io chiaramente vado in hype perché vedo se, cioè, voglio vedere la Scotty che è in me, vuol vedere se effettivamente funziona. La parte della Georgiou e con il siparietto mi lascia un po' interdetta, perché dunque, secondo me poteva avere un suo potenziale, perché allora mi è piaciuto il fatto, cioè mi è piaciuta fino a un certo punto, perché mi è piaciuto vedere la Georgiou che appunto si confronta con questo Stamets, perché diciamo che la Georgiou alla fine si è confrontata praticamente con tutti in questo universo, quello che gli mancava, forse uno dei pochi che gli mancava era proprio Stamets. E mi ha fatto piacere vedere questo confronto, insomma mi ha fatto anche sorridere la faccia imbarazzata di Stamets, che quando lei gli dice, ah sai, lo Stamets del mio universo, cos'è che gli dice, una roba tipo era più intraprendente, insomma gli dice una roba del... Però secondo me doveva fermarsi lì. Quando sono scaduti nel discorso della sessualità, lì si sono voluti secondo me giocare la battuta goliardica della Georgiou, che però diciamo che è una cosa che poteva essere evitabilissima, quindi su questo concordo con voi, cioè tutta la parte lì, ah, ci siamo divertiti, di lei che ammicca, che tutto quanto, che a un certo punto tra l'altro sembra che proprio lei ci stia provando con Stamets.
Sì.
E tra l'altro a me la cosa che non è piaciuta per niente è il fatto che Stamets, cioè più che altro non mi è piaciuta come è suonata, Stamets che... per, diciamo, mandarla via usa la scusa del ma tanto io sono gay in tutti gli universi. Cioè, anche no, nel senso esistono tante altre spiegazioni, cioè, ora, non lo so, non mi è piaciuta, l'ho trovata veramente di una comicità spicciola di cui Discovery non ha bisogno, mettiamola così, perché ci sono state tante altre cose che mi hanno fatto ridere, ma questa no, cioè, evitiamo, grazie.
Guarda, leggo un commento, Davide Caldarelli ci dice non serve a nulla, ma contestualizza al pubblico americano il nostro tempo, funziona in termini televisivi. Fabrizio Secchi invece ci dice però è una mia impressione o la Georgiou dello specchio si comporta un po' come una dominatrice in questa scena. Effettivamente non posso darti torto.
Vabbè, ma che la Georgiou fosse una dominatrice ce l'abbiamo, lo sapevamo anche dalla scena su cos'era, non era Orione, quella comunque quella della prima stagione, già da lì lo sapevamo, quindi non è una novità.
Anche Giusy la trova inutile, insomma questa scena non è piaciuta grosso modo a nessuno,
è un riempitivo.
Allora arriviamo alla scena successiva con Leland che svela il passato, il suo rapporto con i genitori di Burnham, e appena Burnham si rende conto di quel che ha fatto lo prende istintivamente a pugni in faccia. Sinceramente a me questa scena è piaciuta un sacco. A voi la parola.
Guarda, ti dirò, in questa scena secondo me vediamo il primo passo di riabilitazione di Leland. Leland ammette le sue colpe, ammette che in realtà non è una sua colpa diretta, è una sua colpa indiretta, perché lui comunque stava lavorando a quel progetto, stava eseguendo degli ordini a sua volta e dando eventualmente degli ordini, ma si è ritrovato in una situazione in cui le cose sono precipitate. Quindi dopo tutto il suo discorso e dopo che l'ho visto preso a pugni dalla Barnum, non mi sono sentito particolarmente incattivito nei confronti di Leland. Ho cominciato a dire, beh, tutto sommato non è un personaggio poi così negativo, e andando avanti poi si prodiga nel tentativo di aiutare la Discovery nell'adempimento della missione. È molto televisivo il fatto che nel momento in cui un personaggio viene riabilitato in qualche modo, poi ci sia una caduta, come poi accade successivamente. Certo. Per cui la scena mi è piaciuta, perché l'ho vista in questi termini, e mi fa sempre piacere notare che la Barnum comunque è insubordinata nei confronti di tutti. Tutto sommato Leland è un capitano, lei è una comandante, e comunque prende a pugni un capitano, se vai a vedere.
Beh, oddio, prego. È anche abbastanza giustificata, secondo me, in questa scena, dai.
Sofia, invece?
Ma allora, io anche qua mi trovo un attimino combattuta, perché, allora, sì, concordo sul fatto... Allora, diciamo che la rivelazione mi è piaciuta, perché anche qui comunque c'è dietro una spiegazione che, che può essere vista come plausibile, quindi ok. Mi è piaciuto, mi va bene che, cioè, loro mi hanno spiegato che cosa ha fatto Leland, e giustamente, e trovo anche sinceramente, diciamo che appunto ci viene svelato una bella fetta di passato di Michael, che noi davamo per scontata, ma che invece così non era, e mi è piaciuta molto sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda Leland, allora, sono d'accordo con il discorso di questa evoluzione, questo passaggio, diciamo che, come l'hai chiamata tu, Max, questa, diciamo, redenzione, questa questa redenzione di... scusate.
Riabilitazione,
grazie mille, scusate. Di Leland. Solo che, secondo me, qui ci hanno fatto un po' lo stesso errore con Aerian, perché... Nel senso, tu mi fai vedere un Leland che è lì sempre che rompe le scatole, che non fa parlare la Giorgio perché ama, perché io e te abbiamo un passato, abbiamo dei trascorsi, e poi te mi vieni a rompere le scatole. Cioè, tu mi fai vedere un Leland che fa perennemente il non vorrei utilizzare la brutta parola, la testa di cavolo, ok? Per non utilizzare parolacce. E poi me lo fai vedere praticamente pentito di quello che è successo. Ci sta, però secondo me doveva essere magari un'escalation che mi fai in un paio di episodi. Non lo so, l'ho vista molto affrettata come cosa.
Io sinceramente non sono d'accordo, perché comunque in qualche episodio scorso l'aveva già fatto percepire questo suo malessere, questo suo nascondere questa cosa che lo faceva sentire male. C'è stato un confronto fra lui e la Giorgio in cui lui aveva detto che questa cosa gli dava, insomma, fastidio interiore.
Sì, però diciamo che c'è un po' una bella differenza tra andarlo a dire comunque ad una persona come la Giorgio, con la tua collega, e poi andarlo a dire ad una persona, alla persona a cui hai fatto la cosa. Cioè, non lo so, infatti ti dico la reazione di...
Ma
di...
doveva succedere, perché comunque quando ti senti in colpa, a chi la devi dire? Solo all'amico?
No, ma infatti, però ti dico, c'è qualcosa che non mi è tornato all'interno di... c'è qualcosa che non mi ha convinto del tutto, però ti dico, la reazione di Barnum, assolutamente, anche io l'avrei preso a manate. Cioè, per carità, infatti... Anche Burnham in questo episodio mi è piaciuta molto, quindi su questo niente da dire. È questa evoluzione che non lo so, che mi ha lasciato un attimo...
Che non ti ha convinto.
No, non del tutto, ecco.
Leggo un paio di commenti. Fabrizio Secchi ci dice che anche lui concorda che la battuta sui gay era triste, era brutta. E gode anche sulla scena in cui Michael picchia Leland, perché non gli sta molto simpatico. E Giussi Morabito ci dice: ammette che la sezione 31 ha tanti scheletri nell'armadio e non c'è da fidarsi. La sezione 31 è davvero comunque qualcosa di estraneo alla federazione, perché anche questa scena prima è contro la prima direttiva in tutti i modi. Cioè, tu non puoi alterare la storia di una specie, neanche quella terrestre, secondo me. Max?
La sezione 31 si sta dimostrando quella che poi diverrà la sezione 31 che abbiamo conosciuto successivamente, ovvero quell'entità esterna alla flotta e alla federazione che si è arrogata l'onere di arrivare a fare le cose peggiori pensando che siano le cose migliori, quindi senza alcun tipo di scrupolo e alcun tipo di controllo. Discovery ci sta raccontando come la sezione 31 è diventato questo.
Sì.
Quindi siamo in una fase in cui le persone che sono adesso nella sezione 31, a parte la Georgiou, che vabbè, è una cosa particolare, sono ancora legate all'essere un'agenzia segreta, ma comunque della flotta, e stanno evolvendo in qualcosa di diverso. Vedremo alla fine di questa seconda stagione se ci sarà il distacco completo. Probabilmente sì, probabilmente vedremo la sezione 31 essere condannata o comunque chiusa dalla federazione, ma in realtà continuare ad esistere sotto traccia.
Esatto.
Cioè, ecco, vedi, è questa qua la cosa che non mi ha convinto, appunto, questo, cioè, sì, noi facciamo le cose cattive, però poi ci rendiamo conto che abbiamo fatto una cavolata. Cioè, è questo, ora ti dico, io sono dell'idea che alla fine i cattivi devono sempre avere una giustificazione plausibile per quello che fanno, perché se no sono cattivi scritti male. Però ti dico, sono molto combattuta riguardo, sarà nei miei sogni, nei miei pensieri per le prossime settimane, ecco.
Va bene, andiamo avanti con il prossimo argomento, con Calber che cerca un po' di conforto da, insomma, o trova, diciamo, un po' di conforto dall'ammiraglio Cornwell. Sinceramente a me questa scena è piaciuta, nonostante Calber in questo episodio non mi stesse affatto convincendo, questa scena in cui lui le va a chiedere dei consigli l'ho apprezzata, anche perché lei ha un passato un po' da psicologa, da dottore, se non sbaglio, giusto Max?
Sì, lei era comunque un ammiraglio della sezione medica, poi diventi ammiraglio a tutti, anzi lei è vice ammiraglio se non mi sbaglio, però la mia domanda è sempre la stessa. Sulla Discovery c'è uno staff medico e presumibilmente ci sono anche gli psicologi, ci sono anche persone competenti. Devi per forza andare dall'ammiraglio che arriva ogni tanto e che adesso si è installato sulla Discovery? L'ho trovato molto forzato come soluzione. E poi anche lì trovo poco collegamento, troppo poco nesso con tutto il resto. Nel senso, sì, va bene, Calber ha le sue turbe mentali, è andata a confessarsi, la Cornwell gli ha dato la frase da bacio perugina che di norma dice il capitano Pike, che questa volta è toccata la Cornwell, e stop. Quindi mi ha lasciato piuttosto interdetto. Faccio invece un'osservazione che non c'entra nulla. Questo episodio è forse l'episodio con più redress, cioè riallestimento dei set della Discovery. L'ufficio della Cornwell è in realtà un riallestimento dell'ufficio di Pike, mentre successivamente vedremo una scena in cui c'è Michael che tira pugni contro un manichino di poliuretano in una presunta palestra, e quello è un riallestimento dell'hangar navette.
Ma pensa,
e beh, risparmiano anche loro, non è che...
è giusto.
Tornando sulla Cornwell, ma io penso che, almeno spero, che Calber abbia cercato conforto da lei, perché magari essendo ammiraglia la vede anche saggia, la saggia della situazione.
La mamma.
Sì, ecco.
Ma scusate, butto lì un'ipotesi, no? Noi, pensando a questa cosa, a questa scena, che tra l'altro a me è piaciuta un sacco, cioè mi è piaciuta molto, è una delle scene che veramente più mi è piaciuta, appunto perché diciamo che, come stavi dicendo giustamente tu, Jared, scusa l'interruzione, effettivamente forse tira fuori anche un po' più il lato più umano dell'ammiraglio, perché noi alla fine gli ammiragli siamo sempre stati abituati, e questo lo diciamo ad ogni live, a vederli diciamo come diciamo i poliziotti della flotta, comunque quelli che ti vengono a rompere le scatole perennemente. Qui invece secondo me comunque è stata bella questa apertura della Cromwell nei confronti di Calber, e secondo me questa apertura della Cromwell, nei confronti di Calber potrebbe forse in un certo senso essere data dal fatto che comunque, ma la butto lì, cioè prendetela con le pinze, noi nella prima stagione vediamo che lei a un certo punto va con l'orca, giusto? E sì. Quindi, e diciamo che lei, e lì a un certo punto lei sembra rendersi conto che quello non è il l'orca che conosceva lei. Esatto. Non so se questa cosa potrebbe avere un piccolo nesso, perché alla fine lei dice tutta una serie di cose sull'amore, dice appunto che cos'è che dice che
non è una scelta, cioè
che è una, capito,
scelta. Una scelta che si ripete.
Sì.
È una
esatto, che cioè, si ripete. Appunto, è una scelta che si ripete. Io questa cosa qua l'ho vista collegata al fatto che, non lo so, a questa cosa che lei ha avuto con l'orca, perché l'ha avuta effettivamente, si può dire, sia con il l'orca dell'universo, diciamo, nostro, a quanto pare, sia con il l'orca dell'universo dello specchio. Non lo so, è stato un mio trip mentale, appena l'ho visto ci ho pensato, però probabilmente
no, effettivamente potrebbe essere plausibile questa tua idea. E volete aggiungere qualcos'altro su questa scena?
No.
Andiamo avanti.
Ok, adesso arriviamo a Michael che sfoga la sua rabbia che mi hai citato prima con una specie di sacco di box, ma non è un sacco di box, in cui Spock cerca di confortarla, insomma, un po' a modo suo. Cosa ne pensi di questa scena, Sofia?
Questa scena mi è piaciuta un sacco. Ti dico, secondo me il punto di forza di questo episodio, sebbene comunque ci sia stato poco, ma anche in questo, diciamo che come nello scorso episodio c'era il punto di forza, secondo me, l'amicizia delle ragazze sul ponte, in questo caso, che appunto era tra le righe, e che veniva fuori ogni tanto, in questo caso secondo me il punto di forza dell'episodio, quello che mi ha anche spinto a dare 7, è appunto questo tentativo di riavvicinamento da parte di Spock verso Michael, che secondo me inizia proprio in questa scena e va avanti poi anche nel che si porta fino alla fine, ecco. Mi è piaciuto molto anche il modo in cui Spock tenta di parlare con Michael, anche perché diciamo che l'ho trovato una cosa appunto molto naturale. Ora, io non ho fratelli, però ho letto molti libri e visto molti film dove i protagonisti avevano fratelli. Ed effettivamente sì, è effettivamente una cosa che si sarebbero detti in un qualsiasi altro libro, due fratelli magari non appartenenti, diciamo, a due razze diverse, ma comunque appunto due fratelli in conflitto. Quindi per me questa scena è promossissima, così come l'inizio, ecco.
Guarda, non ti nego che forse è la mia seconda scena preferita di questo episodio.
Ci troviamo d'accordo.
Max?
È una scena molto bella, anche perché... come ha detto Sofia e condivido pienamente, rende reale e vivo questo rapporto fraterno tra Spock e Michael. Spock che a modo suo riesce a riconciliarsi con Michael pur mantenendo il suo spirito piuttosto grezzo ancora, piuttosto ancora un po' spigoloso, che lo contraddistingue in questa sua giovane età, prima di diventare lo Spock che poi noi conosceremo. È recitata molto bene, secondo me, specialmente da Ethan Peck, che, ripeto, lo ripetiamo in tutte le puntate, in originale vale 100 volte rispetto alla versione doppiata. Ah, sì. Ed è uno dei punti di forza, anche perché porta veramente avanti la storia di Michael, porta veramente avanti il rapporto che Michael ha con Spock e ci porta a pensare se mai riusciranno a riconciliarsi, cosa succederà per far sì che poi Spock non parlerà più di Michael da lì in avanti? Perché comunque ci hanno promesso una risposta gli autori, gli sceneggiatori. Per cui se li fanno riavvicinare, poi cosa succede?
Diamogli il beneficio del dubbio, magari faranno...
Sì.
Magari faranno bene. Leggo un paio di commenti. Allora, anche a Giuseppe è piaciuta tantissimo questa scena del confronto del conforto di Spock nel rispetto alla sorella. Fabrizio Secchi ci dice: probabilmente la Cromwell aveva capito che l'orca che aveva a letto non era il suo l'orca, ma hanno finto di non vedere per amore. Quindi, a grosso modo, la vede come te, Sofia. E parlavi di voce originale, di doppiatori e tutto il resto. Hai notato qualcosa in questo episodio?
Sì, guarda, ci sono due o tre dettagli che mi hanno un po' lasciato perplesso sul doppiaggio. Innanzitutto l'uso spropositato della parola wormhole, lasciato in inglese, praticamente lo continuano a dire e in base a chi lo dice utilizzano un fiato e un'accentazione diverso. C'è qualcuno, mi sembra Stamets, che dice wormhole in maniera molto marcata, e invece c'è Pike che dice wormhole. Ecco, ognuno ha la sua pronuncia italianizzata un pochino diversa, ma comunque usiamo una terminologia più comune. Non dico di usare spaccatura, ma tunnel. Abbiamo Deep Space Nine che è andata avanti 7 stagioni con la dicitura tunnel, quindi potremmo tranquillamente, avrebbero potuto tranquillamente lasciare quella, che fra l'altro nel labiale ci stava anche, quindi non vedo perché modificarlo. Ma più avanti poi scopriamo anche che c'è un errore di traduzione nella citazione che la Giorgiu fa dei gironi danteschi. A un certo punto, quando si intraprende il percorso di mettere Michael sulla seggiola della morte per attirare l'angelo rosso, la Giorgiu dice andiamo ad affrontare il nono girone, una cosa del genere. Ecco, il nono girone non esiste, in originale dicono il nono cerchio, la nona cerchia, che è il punto più profondo dell'inferno dantesco prima di arrivare a Lucifero, ed è anche la cerchia dei traditori. Il nono girone se lo sono inventati così, in questo modo. E poi sul finale, invece, ma ne parliamo quando parliamo del destino di Leland, c'è un dettaglio tecnico che non ha una spiegazione nel mondo di Star Trek, ma di questo ne parliamo dopo.
Ma spezzando un po' una lancia a favore, sappiamo che hanno risistemato i titoli di alcuni episodi, giusto Max?
Sì, esatto. Grazie alla segnalazione di diversi fan, mutuata poi da Nicola Vianello, sono stati corretti alcuni titoli di episodi precedenti della seconda stagione di Discovery da Netflix. Uno per tutti era Un obolo per la Caronte, episodio in cui si dava questo articolo improprio a Caronte, e pensando che potesse essere forse la nave della la Caron, la nave dell'imperatrice Giorgiu nell'universo dello specchio, cosa che assolutamente non era. Il Caronte della situazione era quella specie di sfera senziente che viene incontrata morente nell'episodio in cui Saru perde i gangli, e quindi lì andava tolto l'articolo, e l'hanno recepito e l'hanno tolto. Ah, ma poi anche Luci ed Ombre è stato modificato, adesso in questo momento non mi sovvengono gli altri titoli, però ci sono state delle modifiche che hanno reso più coerenti i titoli con il contenuto, come se chi traducesse i titoli non guardasse l'episodio a volte, ecco, questo lascia un po' perplessi. Tutto qui.
Torniamo ai commenti. Davide Piscillo ci dice: il dialogo tra Michael e Spock è la cosa più grandiosa dell'episodio, sia dal punto di vista di sceneggiatura che di regia. Giusy invece concorda con te, Max, perché dice: Spock nella versione doppiata è monotono. E guarda, io vi dico una cosa: per me questo Spock, nel primissimo episodio in cui appare in Discovery, non mi aveva convinto, ma la sua voce me lo sta facendo veramente innamorare. Cioè, con l'uso della voce, secondo me è il miglior Spock di Star Trek, e ve lo butto qua.
Però dal punto di vista della barba no, perché io continuo a ripetere sempre più convinta. No, non è che ce l'ho con la barba di Spock, ce l'ho con chi fa le barbe Star Trek in Discovery in generale, perché non ho mai visto delle barbe così brutte, a partire da Tyler nella prima stagione arrivando a Spock. Quindi,
Tyler secondo me non lo pettinano e non lo truccano neanche, cioè si sveglia al mattino e dicono vai in scena così.
Quindi
cioè,
Sofia apre un complaint verso i truccatori di Discovery: tagliate la barba un pochino meglio.
Io ce l'ho con il barbiere, cioè poi per il resto posso fare quello che vogliono, ma il barbiere no, cioè licenziatelo e prendetene un altro.
Comunque anche Fabrizio Secchi dice che per quanto sia bravo il doppiatore italiano, in originale Peck è stato sferico.
Vero.
E a proposito di Spock, di Ethan Peck, vi mostriamo una clip dove vediamo Ethan Peck e Anson Mount che commentano il loro rapporto tra Spock e Pike.
Greetings, Captain.
Spock, are you all right?
Much better for seeing you in person, sir.
From my perspective, I'm speaking of Spock now, I sort of decided that Captain Pike was a sort of a father figure for me, or an older brother figure.
See, and I think that Pike probably doesn't realize
right,
that.
Exactly.
Because, you know, you can't lead in a vacuum, especially when you're on a 5-year away mission. So I think that Pike, in understanding that his crew is his greatest asset, he tries to cultivate relationships off the bridge with his officers. I think that Spock doesn't quite understand what I'm doing with this whole friendship thing.
But I admire him greatly. Yeah. Spock does admire greatly.
Yeah, I can't stand you.
Exactly.
In real life.
Correct.
Bentornati su Talking Trek. Questa clip è stata sottotitolata dal nostro caro Miles, che purtroppo oggi non è qui con noi. E in questo episodio ho notato che si è visto molto meno Anson Mount, il nostro Pike, giusto Max?
Sì, in questo episodio l'hanno messo un po' da parte. Infatti la sua figura è stata un po' sostituita da quella dell'ammiraglio Cornwell e poi appunto rilegata a mera funzione di comando nei momenti in cui la nave va un pochino in crisi. D'altronde ricordiamo che Anson Mount è sì il personaggio principale di questa stagione, ma non lo è come nell'arco generale, per cui è giusto che lasci ogni tanto il posto a chi, come Michael, è il personaggio principale a tutti gli effetti dell'intera serie. Ecco, tutto lì. Però comunque se mi fate una serie su Pike io sono contento.
Va bene, andiamo avanti con gli argomenti. E allora devo trovare il punto. Allora, il prossimo argomento è Michael che sfoga la sua rabbia.
Si propone come esca.
Michael si propone come esca per catturare l'angelo rosso. E nel frattempo, prima di cominciare questo esperimento, va da Tyler a cercare un po' di conforto e fra i due riscatta l'amore. Cosa ne pensate di questa scena? Sia voi che anche il nostro pubblico a casa, prego.
Guarda, io mi concentro solo sull'offerta di immolare se stessa per catturare l'angelo rosso. Poi sul bacio lascio la parola a Sofia, che so che ne ha più di me.
Ecco, magari dai anche qualche indicazione su questo pianeta, Esof 4.
Ecco, Esof 4 è un pianetaccio di quelli brutti e cattivi, dove l'atmosfera è irrespirabile, dove veniva condotto l'esperimento, una parte dell'esperimento originale dell'angelo rosso, e quindi c'era una struttura che generava una quantità immane di energia, perché per poter far funzionare la tuta e comunque per poter in questo caso catturarla hanno bisogno dell'energia di 12 nuclei a curvatura. Qui con altri sistemi hanno la possibilità di generare questa energia. Esof 4 non è un pianeta abitabile, infatti la struttura in cui vanno ad operare ha delle blindature apposite per poter rendere la struttura abitabile dall'uomo, comunque respirabile. Michael si propone come esca per catturare se stesso, perché in questo momento pensano ancora che l'angelo rosso sia Michael. Ora, va sollevata un'eccezione, l'ha fatta notare Davide Piccillo nei suoi contributi scritti alla puntata. Si potrebbe ipotizzare che a un certo punto Michael sia dentro la tuta dell'angelo rosso, ed è per questo che la traccia bioneurale di cui si parla all'inizio coincide con quella di Michael. Successivamente, invece, all'interno della tuta potrebbe esserci qualcun altro, come lo scopriamo alla fine dell'episodio, una persona imparentata. Dunque, se prendiamo per buono il paradosso del nonno, cioè che una persona dal futuro torna indietro e mette incinta la nonna, insomma, questo discorso assurdo, dobbiamo però sottolineare il fatto che se c'è Michael all'interno della tuta che viene dal futuro, dovrebbe sapere che la stanno cercando di fregare e che in realtà la sua vita non è veramente a rischio, e quindi non dovrebbe intervenire. A maggior ragione, perché Michael dal futuro dovrebbe intervenire tutte le volte per salvare se stessa? Allora proviene da una linea temporale differente, non dalla sua linea temporale, dove sa che comunque sarà rimasta in vita perché successivamente è ancora viva, ecco. E poi come fa invece, se non è Michael, l'altra persona lì all'interno, a sapere quando tutte le volte Michael è a rischio di vita? Insomma, in base a tutto questo io trovo che il gioco temporale a cui si sottopongono non stia in piedi. Ma va detto che ogni qualvolta viene tirato in ballo un problema temporale, la logica scricchiola in fin dei conti. Infatti. Per cui bisogna un po' sospendere l'incredulità e lasciar correre. Per quanto riguarda il conforto spirituale e materiale di Michael ad opera di Tyler, lascio la parola alla nostra esperta.
Beh, che dire, faccio un piccolo preambolo. La scena come era partita mi stava piacendo, cioè, allora, il fatto che comunque Michael finalmente, diciamo, che si prende le sue responsabilità, si prepara, dice ok, dai, lo faccio, ok, sì, sono convinta, mi è piaciuto, ho detto dai, sì, cavoli, Michael, prendi in mano la situazione, piglia e vai. Quindi bravissima Michael, bravissimo tutto. È interessante anche la spiegazione che c'è dietro, tutto quanto, ok. Poi arriva Tyler. Poi arriva Tyler e succede quello che ci avevano già fatto vedere dal trailer, cioè lei va a cercare conforto verso di lui e si baciano. Io l'ho trovato una forzatura, cioè nel senso, comunque il rapporto che c'è tra, allora, io capisco il discorso del stavano insieme, quindi è plausibile che questa cosa succeda. Ok, però a me sinceramente non è piaciuta. E veramente l'ho trovato un pretesto per buttarci sotto ancora la sottotrama romantica tra loro due e quindi far contenti tutte le persone che li volevano vedere insieme nel corso delle serie. A me sinceramente Tyler non dispiaceva quando stava insieme al Rel. Sarà un'opinione impopolare, ma a me piaceva un po' di più, probabilmente. Forse perché diciamo che usciva un po' dal classico canone che poteva essere appunto quando lo stava con Michael. Diciamo che se comunque appunto nella prima stagione aveva un senso, comunque secondo me aveva senso il fatto che loro due stessero insieme, in questa seconda stagione non c'è, perché ti ripeto, qua mi sembra ancora di più che vogliano calcare la mano sul fatto che Tyler non ha un posto, cioè Tyler non ha un posto, quindi la prima occasione che gli si presenta per andare da qualche parte per sistemarsi, lui la prende. Quindi diciamo che ho fatto fatica anche a vederlo come effettivamente un gesto puro d'affetto di Tyler nei confronti di Michael, ma questo perché sono io che mi faccio i trip mentali. Forse mi sarebbe piaciuto di più se magari due si fossero parlati, cioè più che un bacio mi sarebbe piaciuto magari un abbraccio di conforto.
Ma c'è stato, eh?
Ho capito, sì, ma poi, poi è arrivato il bacio, è quello.
Capite,
fatto,
ma cioè, da cosa nasce cosa?
Va bene, allora Tyler Toy Boy, adesso è diventato un Toy Boy.
Guarda, io sarò l'avvocato del diavolo, ma a me questa scena mi è piaciuta e anche molto. Perché come nella prima stagione, quando Stamets era a rischio per i salti, va a baciare Calber, qui Burnham sapeva che poteva rischiare la vita molto più di tutti gli altri episodi ed è andata dall'unica persona. Non voleva avere il rimorso di coscienza che se morisse non poteva salutarlo ed esporgli i suoi sentimenti. Quindi sinceramente, per quanto questa cosa si allontani un po' da Star Trek, comunque a livello umano e sentimentale a me sinceramente è piaciuta. Tutto qui.
A me è piaciuto di più Calber.
Solo che non sono d'accordo sul bacio, cioè il bacio che mi ha... che no... cioè è finita, basta, cioè nel senso che, cioè lo so che tu che potrai non tornare, che esiste la possibilità che lei potrebbe morire come tutto quanto sul pianeta e tutto, però è finita, cioè non lo so,
ma fra loro non era ancora tutto finito, cioè si parlavano comunque anche quando lui era su Cronos, quindi
sì, no, guarda,
non ti senti col tuo ex da un pianeta diverso se non ti interessa, con tutto rispetto.
Sì, ma... lo so, ma infatti ma ti dico, ma queste sono fisime mie mentali, cioè ti dico, probabilmente sono l'unica a cui questa scena non è piaciuta.
Io comunque penso che tutto
no,
questo
anche a me,
poi
anche a me non è piaciuto.
Avrà anche delle ripercussioni quando poi rivedremo le REL, quindi secondo me ha anche un senso.
E sinceramente, a me, cioè posso essere sincera, a me di vedere il triangolino, il REL, Michael e Tyler non interessa, cioè non... Diciamo che in tutto questo bordello, in tutto questo casino che stanno tirando su anche per quanto riguarda i paradossi temporali e tutto, forse è l'ultima cosa che vorrei vedere, cioè non lo so, ti dico. Però ti ripeto, cioè, tutta la parte prima, quindi tutta la parte con Burnham che prende la decisione, che si decide, che è sicuro, tutto mi è piaciuta tantissimo. Il problema è il bacio, a me è quello che no, grazie.
Guarda, a me è piaciuta molto di più la scena in cui Calber va da Stamets a dirgli: ascolta, io, come se volesse un riavvicinamento, come se dopo aver parlato con la Cornwell avesse capito che c'è una possibilità e Stamets lo manda a spigolare, dice senti, abbiamo altro da fare, sparisci adesso e forse anche per sempre, grazie, ciao.
A me, anche a me quella scena è piaciuta, cioè non l'ho vista tanto come un ok, vattene, levati e non tornare mai più, però sinceramente l'ho vista come che finalmente, diciamo, Stamets, andando contro appunto a quello che era successo nella scena con la Giorgio, per fortuna, gli dice ok, ascolta, ne riparliamo dopo, adesso lascia fare, cioè non è il momento e il luogo, ci si pensa dopo. Infatti gli Stamets veramente applausoni e, sì, e bravo.
Comunque tornando sulla coppia, fra i commenti non so se state notando, ma mi stanno dando tutti ragione. Guarda, Daniele Colantoni mi dice sono d'accordo con Jared, anche Davide Fucillo è piaciuta la scena, Davide Caldarelli è d'accordo con me e Michela Gosparini dice ma che finita, infatti non è finita, due che si sentono a due pianeti a distanza per me non può essere finita. Poi la storia in sé, per carità, io ho sempre preferito più la storia tra Stamets e Culber, soprattutto nella prima stagione, dove nella prima stagione Ash e Burnham sembravano una coppia di adolescenti, qui comunque sembrano un po' più adulti e a me questa cosa qua un po' piace di più. Poi per carità non saranno la coppia migliore di Star Trek, però questa scena qua nel complessivo a me sinceramente è piaciuta.
Giustissimo.
Poi ognuno comunque ha le sue opinioni, ci mancherebbe.
Perché non ci prendiamo a manate tra di noi, va tutto il posto.
Dai, andiamo avanti con gli argomenti. Allora, il tenente Nilsson prende il posto di Ariam. Ma qui c'è da fare un aneddoto molto importante, che l'attrice che prende il posto di Ariam è la vecchia attrice che interpretava Ariam nella prima stagione, ovvero Sarah Mitic. Vi è piaciuto questo siparietto che abbiano scelto la vecchia attrice a ricoprire quel ruolo?
Onestamente io mi chiedo cosa ci sia dietro, ma non a livello di narrazione, proprio a livello di produzione. Perché a questo punto... avete cambiato l'attrice e poi l'avete rimettete dentro la vecchia attrice nel ruolo della precedente, cioè che cos'è, un contrapasso, uno scotto da far pagare a qualcuno? È stranissima come manovra, secondo me particolare, curiosa, incuriosisce tutti, fa parlare, messa lì per far parlare, però chissà che cosa c'è dietro davvero a questo punto.
Ma sinceramente, cioè, io ho sempre pensato che, lo dico sin dai primi episodi, dico, secondo me la Cheeseman era molto più brava a recitare. E siccome avevano già in mente l'idea di dargli un episodio da protagonista, avevano bisogno di un'attrice un po' migliore, almeno secondo me. Infatti penso che la Nilsson resterà un po' così, un po' come Detmar, un po' come Awash, con un po' questi personaggi un po' più di spalla. Tu, Sofia?
Ma ti dico, a me ha fatto piacere sinceramente rivederla, non ho urlato al complotto come magari ha fatto Max, e cioè semplicemente l'ho vista, di sicuro, cavoli, Ariam manca, perché, cioè manca alla fine, per quanto poco l'avessimo conosciuta, però alla fine caratterizzava anche un po' la Discovery, cioè proprio, non voglio paragonarla ad un elemento d'arredo, però un po' lo era, cioè nel senso... ti rendeva la Discovery più particolare sotto quel punto di vista, quando soprattutto vedevi il ponte, diciamo che la notavi subito. E il ritorno di questa attrice, appunto, come avete detto giustamente voi, ex interprete di Ariam, mi ha fatto piacere. E comunque, senti, è vero, non sarà stata tutto sto gran talento d'attrice, però comunque sono contenta che l'abbiano mantenuta all'interno della
certo,
serie,
sì,
questo
sì,
mi ha fatto molto piacere, cioè ho preferito, perché mi sarebbe dispiaciuto molto per lei se l'avessero buttata fuori così da d'amblè, giusto perché magari non era esattamente meravigliosa nel fare Ariam. Quindi...
No, ma non è. Ma guarda, quando hanno ingaggiato comunque la Cheeseman, hanno nella vecchia puntata di The Ready Room spiegava l'attrice che comunque è stata messa accanto a Sarah Mitic, che gli dava tutte le indicazioni possibili. Quindi certo, non penso ci fosse un rapporto fra loro di scontro o di gelosia.
No, ma io non ti parlo di rapporto di scontro di gelosia tra le due attrici, ti parlo proprio per un discorso di produzione. Cioè, sono contenta che i produttori, o comunque chi coordina gli attori in quel caso, non abbia deciso di mantenerla, che poi chiaramente, cioè, è una comparsa, ma se ci pensi alla fine è un po' alla stregua di quello che era Ariam all'interno della prima stagione, perché Ariam nella prima stagione, ricordiamocelo, era una comparsa, cioè o comunque era un personaggio di sfondo, mettiamola così, non era il personaggio, diciamo, quasi principale, secondario che abbiamo trovato adesso. E questa cosa che comunque l'abbiano mantenuta e che l'abbiano mantenuta nonostante appunto il trucco e tutto, a me è piaciuto, mi ha fatto molto molto piacere, ecco, proprio a livello umano, a livello empatico sono contenta.
Ma anche,
per lei, ecco.
Anche perché sai adesso quante convention si riesce a fare l'attrice.
Allora, leggo gli ultimi due commenti e poi passo all'argomento successivo. Giuse ci dice: che tensione in quel momento in plancia, effettivamente c'erano tutti gli occhi puntati. Davide Caldarelli dice: potrebbe anche essere che lei abbia avuto un contratto più lungo in origine e successivamente a livello narrativo abbiano deciso con l'episodio scorso di far morire il suo personaggio, ma chissà se mai un giorno lo scopriremo, magari in una lontana convention tra 20 anni.
Sì, facile.
Oddio, addirittura, ma forse passo magari un'intervista, fare un'intervista veloce e forse ce la facciamo, dai.
Adesso arriviamo alla scena successiva, quella dove Leland viene ucciso, o almeno così sembra. Prego, Max.
Vabbè, che sia ucciso, secondo me no, assolutamente no. Anzi, all'inizio dell'episodio ci avevano detto che il controllo poteva annidarsi nelle pieghe di qualche nave della sezione 31, e questa a modo suo è la conferma che controllo è ancora vivo e vegeto e sta cercando di muovere le sue pedine. Ora, cosa faccia Leland davanti a un dispositivo che preveda l'autorizzazione con lo scan della retina per disabilitare gli smorzatori di sicurezza? Non lo capisce nessuno. Cioè, intanto non si capisce cos'è uno smorzatore di sicurezza, quando in origine il termine è security buffer, quindi non è una cosa fisica ma più una cosa informatica. E sulle navi ci sono gli smorzatori inerziali, ma non sono né di sicurezza né buffer, sono inertial damper, quindi ci viene da chiedere che cosa sia questo dispositivo. Poi che dispositivo così importante da richiedere un'autorizzazione con, dicevo prima, retina scan. Leland si espone a questo rischio e presumibilmente controllo gli pianta un ago in un occhio e lo infetta con qualche cosa. Ora, non gridiamo al Borg, perché mi sembra prematuro dire sarà il primo Borg della storia, è un Borg o viene comunque contaminato da qualcosa di informatico. Magari ci sono delle nanosonde che gli entrano nel corpo, magari Leland, che ricordo in qualche modo si stava riabilitando, stava iniziando a percorrere forse la strada della redenzione, ora probabilmente diventerà succube di controllo in qualche modo e diventerà, perché ci vuole a questo punto, il cattivo della serie, il cattivo della stagione, perlomeno qualcuno contro cui la Discovery dovrà sfoderare tutto il suo meglio. Non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà nel prossimo episodio, anche perché nella lista degli attori del prossimo episodio comunque Leland è presente, Alan Vasprang, come si chiama, infatti è presente, quindi non diamolo per spacciato, ecco, perché sicuramente ritorna.
Ma sicuramente la scena di questi smorzatori di sicurezza probabilmente era per aiutare Burnham, che c'era Spock, sì, che bloccava l'ingresso sostanzialmente, magari in quel modo riuscivano a passare. Arriviamo adesso alla rivelazione finale, quella che volevate sentire un po' tutti. Aspetta, Davide Ficillo ci dice: ma Max, perché pensiamo le stesse cose? Davide Ficillo la pensa come te.
Abbiamo un trascorso track molto ampio e quindi ragioniamo in maniera analoga.
Allora, arriviamo alla scena finale, quando Burnham si siede su quella sedia, che, ecco, io quella scena lì l'ho trovata veramente troppo violenta per Star Trek, l'ho trovata un po' troppo esagerata, secondo me, almeno per questa stagione. Secondo me sì, forse nella prima stagione ci sarebbe potuta pure stare. E poi arriviamo anche alla rivelazione dell'angelo rosso, che scopriamo che è la madre di Michael Burnham.
Spoiler, non hai detto spoiler.
Abbiamo detto inizio puntata. Allora, ragazzi, voglio sapere cosa ne pensate sia della scena della tortura, come la voglio, la tortura è un termine grosso, dell'esca di Burnham, e sia poi della rivelazione in sé. Comincia Sofia e poi Max.
Allora, questo per me è stato il tasto forse più dolente, almeno il finale è stato veramente il tasto più dolente di tutto quanto, perché allora se alla scena precedente, quella di Leland, visto e considerato anche quello che avete appena detto, posso dare il beneficio del dubbio, perché posso fare una piccola premessa. Quando io ho visto la scena di Leland con l'occhio che gli viene infilzato, che tra l'altro lui casca in terra e non respira neanche, ho detto minchia, che morte stupida. Infatti, cioè, già lì cominciavamo a calare. Però giustamente mi avete fatto un ottimo ragionamento, complimenti Max.
E, ma su questa scena?
Allora, io non l'ho trovata violenta, ma ti dico, mi è piaciuta. Cioè, visivamente mi è piaciuta molto, mi è piaciuta anche molto la recitazione
Su questo concordo anch'io.
È stata veramente bravissima, perché mi è piaciuto un sacco proprio... anche tutto qua, anche quando ci sono quelle riprese magari con la telecamera più in alto che riprendono i vari membri della plancia che ascoltano le urla strazianti di Michael dal di fuori. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Mi è piaciuto tanto il silenzio appunto che si va a creare, che è spezzato da questa tensione che è spezzata, diciamo, che è scandita dalle urla di Michael. Spock mi è piaciuto veramente tantissimo. Guarda, ha fatto tutto quello che io mi aspettavo che facesse, quindi ok, perfetto, ottimo. La cattura dell'angelo mi è piaciuta proprio come è stata proprio realizzata, e però poi è successo, poi diciamo che è successo. Se già comunque secondo me c'era stato il mini colpo di scena da film blockbuster, cioè lei che perde i sensi, oddio è spacciata, e quell'altro che dice no, non è spacciata, tanto adesso arriva l'angelo, diciamo che quella parte lì me l'aspettavo, cioè a me sarebbe piaciuto di più se magari l'angelo fosse arrivato mentre Michael era ancora senziente, cioè che almeno non sarebbe andata come me l'aspettavo io. Però nonostante questo, fin lì tutto a posto. Quando è stato rivelato l'identità dell'angelo, lì mi è caduto un mondo, perché ci devo pensare. Cioè, non mi ha convinta. Quando, a parte, allora, bellissima l'armatura, cioè, anzi, la tuta, come la possiamo chiamare. Bello anche il fatto, forse un po' strano, ma bello anche il fatto che rimanga in piedi mentre la persona che è dentro esce. L'ho trovata bella visivamente, tutto quanto. Però la mamma di Michael no. Cioè, diciamo che non mi ha... Cioè, con tutto quello che, secondo me, potevano buttare nel mezzo tra la Michael del futuro alternativo o comunque di una linea alternativa.
Che fra l'altro è ancora viva.
Esatto. Tra Airiam, che comunque è lì che fluttua nello spazio e tutto quanto. Diciamo che tra altre fantastiche teorie che ho sentito anche alla DeepCon, tra l'altro, questa della madre è... Diciamo che allora svolge il suo ruolo, chiaramente poi finisco, scusate, di lasciare lo spettatore spiazzato, perché lo fa, perché effettivamente è una cosa alla quale nessuno di noi aveva pensato, perché nessuno, io non ho sentito nessuno dire ah, è la mamma di Michael, e infatti diciamo che il suo ruolo da cliffhanger lo fa, ok?
Sì, però ti manda a dare tutto il Toto Angelo che avevamo organizzato in tutte le puntate. Cioè ogni puntata chiedevo chi è l'angelo rosso, Amanda, Mad, no, di tutto si sparava.
Più che altro, a me la cosa che mi ha lasciato perplessa è, cioè, allora, nel senso, quando loro hanno parlato, allora a un certo punto hanno
parlato... Però cerca di stringere, perché devo lasciare la parola a Max.
Scusa Max.
No, non ti preoccupare, allora, vai.
Ho parlato di lei che praticamente quest'angelo rosso ha il DNA, se non al 100%, comunque praticamente uguale a quello di Burnham. E io lì ho pensato, sì, vabbè, ma non sarà mai, cioè, a quel punto diciamo che mi aveva rotto la sospensione, ho detto, vabbè, dai, non sarà Michael. Però neanche sua madre, cioè, non me la spiego. Ora, io voglio essere magnanima, voglio mantenere il set che ho dato a questo episodio, voglio sperare che la cosa vada avanti per il meglio, voglio sperare che anche questa cosa, così come è successo con Calver, mi stupisca con gli effetti speciali e che mi faccia dire sì, ok, va bene. Però per me è un no, cioè per me questa rivelazione così purtroppo è un no. Scusate,
Max?
Allora, per quanto riguarda la crudeltà della scena di Michael sulla seggiola della morte, la trovo eccessiva per Star Trek, la trovo fuori scala, completamente esagerata. In termini di Star Trek bastava buttarla nello spazio e l'angelo doveva intervenire. Non c'era bisogno di costruire tutta questa sofferenza. Capisco che devi costruire una storia con un certo pathos, devi far andare avanti la narrazione, devi fare delle scene che abbiano impatto sul pubblico, e te la sei giocata così, però onestamente la trovo eccessiva. Per quanto riguarda la rivelazione della mamma, allora, io non sono contrario al fatto che sia la mamma. Alla fine dei conti, se fosse stato un'altra Barnum da un'altra linea temporale o chiunque altro avessimo ipotizzato, alla fine sarebbe stato scontato. Così ci ha stupito tutti. Certo, è un colpo di scena da soap opera brasiliana, e quindi un po' da quel punto di vista mi delude, però sono contento che non sia un personaggio già visto o canonico, onestamente. A questo punto sono contento così. Un dettaglio: se avete avuto modo di vedere l'ultimo episodio di The Ready Room, l'after track, diciamo l'after show degli episodi di Star Trek, che fra l'altro il nostro Miles ha sottotitolato e pubblicato nelle pagine di tgtrek.com, scoprirete che la Barnum, cioè che Sonequa Martin Green, interrogata sull'identità dell'Angelo Rosso, fa una trollata enorme alla fine e dice: ma magari è solo un'allucinazione.
Beh, magari... oddio. Oddio, questo potrebbe essere... Magari i talosiani non erano così buoni come pensavamo. Chi lo sa?
Ma chi lo sa?
Caso, guarda, avete la mia parola, ragazzi. Se dovesse essere in questo modo, vi faccio un video di io che mi alzo dal divano applaudendo. Perché se dovesse essere così, rivaluto completamente tutta questa storia della madre, e allora sono dei geni. Però finché non ce l'ho davanti agli occhi, purtroppo per me rimane un dubbio che è fortemente in negativo, mi dispiace.
La leggo un paio di commenti.
È una trollata, guarda, che secondo me la Sonequa ci prendeva in giro comunque. C'è un commento molto interessante, vai Jared.
Allora, uno dice, Michele dice, secondo me Michael è un clone della madre, non figlia biologica. Qual è quello che dicevi tu, Max?
Quello. Prima c'era il commento molto precedente di Davide che diceva, ma magari... la traccia bioneurale dell'Angelo Rosso era veramente Michael, poi c'è stato un cambio di persona all'interno dell'Angelo Rosso tra la madre e Michael. Quest'altra ipotesi, che Michael sia un clone della madre e non la figlia biologica, spiegherebbe la coincidenza della traccia bioneurale, che è uguale al 100%.
Avrebbe molto senso. Complimenti Michele per il tuo commento. Ok ragazzi, direi di essere arrivati quasi al capolinea, quindi adesso ci guardiamo il trailer. Come si chiama questo episodio, Max?
Perpetual Infinity. Ecco.
Che tradotto in italiano?
L'infinito perpetuo. Poi vediamo Netflix cosa dice.
Questo trailer è sottotitolato dal nostro caro Miles di tgtrek.com. People think time is precious. But it's not. Time is savage. It always wins. What we do now, in this moment, has the power to determine the future. We haven't come this far to lose everything now. Burn up to discovery. Blow this place to hell. Bentornati su Talking Trek, questo era il trailer del prossimo episodio. Allora, diamo, come di consueto e canonicamente succede in Talking Trek, diamo brevemente un commento e un trailer e un voto a questo episodio, sia voi che il nostro pubblico a casa. Prego.
Ma è al trailer forse?
Sì, al trailer.
Al trailer?
Ok, no, avevo capito episodio, perdona. No.
Il trailer, guarda, non mi convince per nulla, nel senso che mette lì tante frasette, tante scenette di poco senso, non ci fa capire praticamente niente, se non che saranno ancora su S of Quarto e ci sarà? Un vascello Klingon.
Aspetta Max, dopodiché... abbiamo perso per un secondino.
Non per dirvi altro.
Ti abbiamo perso per un secondino, puoi ripetere la frase?
Certo. Dicevo, il trailer ci dice poco e quindi mi convince poco, mi rimango su un 6. Capiamo solo che siamo ancora su S of Quarto, sul pianeta dove Michael incontra la mamma, e ci sarà una nave Klingon, quindi presumibilmente ci sarà il ritorno di qualche elemento Klingon che più o meno male ci aspettiamo tutti, in quanto banalmente uno dei costumi visto nelle immagini promozionali di Lorel non si è ancora visto nella serie, quindi Lorel deve tornare in qualche modo, per cui il mio voto comunque rimane basso. Poi se ci sono i Klingon scende ancora di più, quindi va bene così. A voi.
Sofia?
Io voglio essere speranzosa nei confronti di questo nuovo episodio. Mi tocca concordare con Max sul fatto che comunque come trailer è molto confusionario, però sinceramente nonostante il famoso bacio di Michael e Tyler, sarei contenta sinceramente di rivedere i Klingon, anzi voglio vedere che cos'altro hanno da dirci, quindi io voglio rimanere con lo stesso voto che ho dato all'episodio, quindi rimango con un 7 di incoraggiamento, ecco, dai.
Io invece gli do un 6,5 perché del trailer ci ho capito ben poco, vi dico la verità. Però comunque vediamo, diamogli il beneficio del dubbio. Si Klingon non sono molto contento di rivederli, ma speriamo in una buona riuscita. Vediamo, leggo un paio di commenti. Giusy gli dà un voto 8, Ivan Salvaggio voto 8. Daniele Colantoni dice: stavolta sono cattivo, 6 perché non riesco a capire nulla. Va bene ragazzi, allora siamo in fase di chiusura, volete aggiungere qualcosa prima di salutare?
Ma solo che il prossimo episodio sarà diretto da Maya Vervillo, regista che non ha fatto altro per Star Trek, e non sono ancora stati divulgati gli autori. I crediti di scrittura sono per ora solo a Fuller e Kurtzman, il che vuol dire nulla, perché di sicuro Fuller non l'ha scritto l'episodio, quindi non è che possiamo dire. Quindi un'incognita completa.
Va bene ragazzi, vi ringraziamo per averci seguiti ed essere stati tutto il tempo con noi, ringrazio Sofia per la sua professionalità, anche Max per la sua enciclopedia nella sua testa. Vi ricordiamo che questa diretta sarà disponibile in versione audio su Fantascientificast a partire da mercoledì, e da mercoledì finirà anche sul nostro canale YouTube, magari dopo aver finito questa diretta lasciate un'iscrizione al canale. Vi ringraziamo tutti quanti e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.